dell'influenza negli Emirati Arabi Uniti dell'ENI, che ha acquisito nuove postazioni offshore. E ne parliamo con Antonio Mazzeo, insegnante, antimilitarista, blogger, che a questi temi ha dedicato un articolo che è uscito oltre che sul suo blog su Africa Express. Ciao Antonio.
Buongiorno a voi e buon anno.
E buon anno anche a te. Speriamo che sia un pochino migliore di quello precedente.
Speriamo, dai.
Allora, che cosa ci puoi raccontare, soprattutto del contesto all'interno del quale si inserisce questa ennesima operazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi?
Allora, l'ENI, che ricordiamo essere in parte controllato direttamente dallo Stato italiano attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, proprio a fine dicembre, quando in Parlamento si discuteva sulla proposta di prorogare il divieto di trasferimento di alcuni sistemi d'arma agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita, due paesi proprio per il loro diretto coinvolgimento criminale nella guerra Yemen, tranquillamente l'ENI, attraverso il suo amministratore delegato Claudio Descalzi, si è recato ad Abu Dhabi per sottoscrivere un nuovo accordo che amplia la presenza esplorativa e di sfruttamento delle risorse di gas.
Ti chiedo scusa, ma stai per caso utilizzando cuffie o viva voce?
No, assolutamente.
Allora niente, abbasso io un po' il volume, non c'è problema, continua pure.
Assolutamente. E dicevo, tranquillamente l'amministratore delegato di ENI Claudio Descalzi ha sottoscritto l'ennesimo accordo che amplia le attività esplorative in un nuovo, tra l'altro, blocco offshore a un centinaio di chilometri di distanza da Abu Dhabi, in un'area estesissima. E quello che mi ha colpito di questa vicenda è innanzitutto la contestualità, cioè da una parte diciamo gli Emirati Arabi sono criminali, hanno utilizzato sistemi d'arma colpendo, assassinando la popolazione civile yemenita, dall'altra parte non abbiamo assolutamente nessun problema etico o politico di ampliare accordi che sono accordi di centinaia e centinaia di milioni di euro. Dall'altra parte quello che colpisce è l'ipocrisia italiana. Gli Emirati Arabi formalmente stanno sostenendo il regime libico che si oppone al governo che stiamo sostenendo noi a Tripoli, sono direttamente coinvolti nel trasferimento di armi al governo di Bengasi, per cui teoricamente sono nostri avversari in quest'area. Aggiungo che la vicenda con gli Emirati Arabi si sviluppa, cioè ENI penetra negli Emirati, guarda caso negli ultimi due anni, quando l'escalation militare in Yemen, ma stessa escalation militare in Libia, si sviluppa come non mai. E su questo, tra l'altro, mi ha colpito anche la doppia relazione con gli Emirati Arabi. Noi penetriamo negli Emirati Arabi dopo un accordo in Egitto. L'Egitto di Al-Sisi, l'Egitto armato, l'Egitto che viola i diritti umani, l'Egitto che sta in tutti i modi impedendo che venga ricostruita la verità sul caso Regeni. Ebbene, l'ENI parallelamente penetra negli Emirati Arabi, accresce la sua presenza in Egitto e offre una parte dei propri pozzi esplorativi al fondo emiratino Mubadala, che è il fondo che di fatto controlla il sistema finanziario e il complesso militare industriale degli Emirati Arabi, ma che soprattutto è quel fondo che ha acquisito in Italia Piaggio, le industrie Piaggio, creando tra l'altro un dissesto dal punto di vista finanziario, ma soprattutto un dissesto dal punto di vista occupazionale. È una società in questo momento in amministrazione controllata, e gli Emirati Arabi entrano in Italia per comprare Piaggio perché il loro obiettivo è mettere le mani sui droni di guerra, sui droni killer prodotti da questa azienda, in modo da poter ampliare il loro dispositivo bellico da utilizzare ovviamente in Nord Africa, nella penisola arabica e in Yemen. Ecco, questo per capire come dietro l'operazione petrolifera, dietro l'operazione di esplorazione del gas, si muovono interessi geostrategici e bellici inimmaginabili.
Senza dubbio, come accade normalmente, di fatto potremmo considerare Claudio Descalzi il ministro degli esteri ombra dell'Italia, non a caso spesso accompagna nei suoi movimenti attraverso l'Africa e l'Asia il ministro degli esteri in quanto tale, perché gli interessi dell'Eni, che credo che sia uno dei maggiori colossi energetici anche su scala mondiale, sono, come dire, interessi che vanno ben al di là di quelle che sono le questioni di carattere geopolitico e geostrategico. D'altra parte sappiamo perfettamente che è da tempo che l'Italia ha interessi con l'Egitto, anche dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse di gas in quella regione, e che la partita a scacchi che si gioca all'interno della Libia è una partita nella quale è sì vero che l'Italia sostiene il governo al-Sarraj, anche perché ha un interesse diretto nel mantenere in piedi un sistema criminale di contenimento dell'immigrazione, come ben sappiamo, come di cui abbiamo parlato in più occasioni, ma contemporaneamente ha interessi diversificati. Molti di questi sono in Tripolitania, ma altri emergono sia in Cirenaica, ma soprattutto nel vicino Egitto. Quindi credo che, come dire, se noi cerchiamo di trovare una logica, un'etica in tutto questo, beh, questa serve per le proclamazioni ufficiali, per le dichiarazioni sotto le bandiere, quando si suonano le trombe e si parla con tono aulico, ma quando si parla di interessi ci si muove in maniera diversificata sul territorio. Però è utile sottolineare le infinite incongruenze che ne derivano, proprio perché, come dire, rivela qual è il sostrato autentico delle politiche estere del nostro paese. Credo che da questo punto di vista sia assolutamente importante sottolinearlo. Il lavoro che fai tu su questo argomento è decisamente importante. Ecco, io direi che forse possiamo aggiungere ancora qualche elemento utile per comprendere le dinamiche con le quali l'Eni si muove in quell'area.
Sì, ovviamente c'è una crescita enorme nell'interesse, ma non riguarda soltanto gli Emirati Arabi e l'Egitto. E proprio negli stessi giorni di questa firma Descalzi è stato in Kenya a incontrare il presidente Kenyotta, e in vista tra l'altro dello sviluppo, tra virgolette, permettimi di utilizzare proprio le virgolette, le energie sostenibili, pertanto puntando al solare, puntando all'eolico e puntando all'abbassamento della produzione di anidride carbonica. Non dimentichiamo la crescita esponenziale in Africa occidentale. In Nigeria l'Eni è una delle principali aziende storicamente insediate nello sfruttamento, tra l'altro in un'area devastata dal punto di vista ambientale, ecologico, che è quella del delta del Niger, ed è dove tra l'altro si sono sviluppate le operazioni sicuramente più violente, sia da parte di Boko Haram ma sia anche da parte del governo nigeriano, sempre sulla pelle della popolazione civile. Io credo anche che vadano analizzati gli interessi dei gruppi economici, industriali, nazionali, anche rispetto alla disavventura militare che si prepara nel 2021. Nonostante la crisi ormai drammatica che si vive in Niger e Mali, l'Italia mantiene il suo impegno con la Francia per questa nuova operazione militare in Niger, in un'area che riguarda non soltanto, ripeto, il Niger, ma riguarda anche il Mali, riguarderà anche la Mauritania, per cui una ulteriore proiezione che secondo me può essere giustificata soltanto dagli interessi geostrategici che riguardano quest'area, e non soltanto ovviamente il petrolio, ma soprattutto non dimentichiamo che quest'area è molto importante anche nella produzione dell'uranio, e questo spiega la Francia, grande potenza nucleare, che ha tutto l'interesse, nonostante le perdite di vita di militari che ormai sono uno stillicidio quotidiano, e in questo senso non si comprende come nel silenzio totale dopo le disavventure che abbiamo vissuto nel 2020 e soprattutto anche la sconfitta politica militare in Libia, l'Italia continui a mantenere il proprio impegno a inviare militari in Niger. Dovrebbero partire, c'è un ritardo eccetera, sicuramente ci sono delle difficoltà, ma non c'è assolutamente nessuna intenzione di dire no a questa operazione militare. Ecco, io credo che un giochetto che potremmo far fare nelle scuole ai nostri bambini è quello di mettere delle bandierine dove ci sono truppe italiane a difendere tra virgolette la democrazia e esportare la pace. Sarebbe interessante vedere se dietro queste bandiere non compaiono i pozzi di petrolio e i pozzi di gas dell'ENI, o non compaiono i grossi mercati del complesso militare industriale italiano, Fincantieri, Leonardo Finmeccanica, la Beretta, l'Iveco, eccetera. La dimostrazione è che, come dicevi giustamente te, i De Scalzi, ma i presidenti di Leonardo, di Fincantieri, eccetera, sono quelli che decidono le politiche estere e le politiche purtroppo militari del nostro paese, indipendentemente dai governi di centrodestra o di centrosinistra che si alternano alla guida del paese.
Sì, su questo non c'è nessun dubbio, sono assolutamente intercambiabili, mutano le alleanze ma non mutano queste scelte di fondo. D'altra parte gli accordi con la Libia, ad esempio in termini di immigrazione, sono oramai ultra ventennali, sono cambiati i regimi ma non sono cambiati i termini di questo accordo. Poi a volte funziona meglio, a volte funziona peggio, ma certamente la volontà di continuare a pagare i predoni libici per il contenimento dell'immigrazione, anzi peggio, per i rimpatri forzati provocati dalla politica italiana, tutto questo è all'ordine del giorno. Mi sembra, come dire, un aspetto importante. C'è ancora qualcosa che ritieni rilevante aggiungere?
No, è quello che secondo me va assolutamente, è necessario che i movimenti sociali antagonisti si pongano realmente il problema che il rifiuto alla guerra significa analizzare anche le politiche economiche e le politiche industriali, anche perché le ricadute sul nostro paese sono devastanti dal punto di vista dello sperpero di risorse pubbliche che invece di essere investite sull'istruzione, sulla salute, per garantire diritti sociali, vengono giorno per giorno finalizzate alla produzione bellica o alla produzione, allo sfruttamento delle risorse energetiche all'estero. Ma contemporaneamente vorrei ricordare come queste politiche stanno rappresentando anche un'accelerazione di quella che è la cosiddetta esternalizzazione. Penso a Leonardo, ma penso soprattutto a Fincantieri, che stanno crescendo i loro fatturati, ma colpendo il diritto all'occupazione nel nostro paese e trasferendo i loro cantieri e i loro sistemi produttivi o in Estremo Oriente o anche negli Stati Uniti, a dimostrazione che l'interesse italiano, l'interesse dei lavoratori italiani non conta nulla di fronte all'interesse di fatturare e di accrescere questo capitale. Ovviamente con la conseguenza che per difendere questi interessi, difendere anche l'esternalizzazione, continuiamo a spendere miliardi per garantire le operazioni militari all'estero. Ecco, mi sembra una grandissima contraddizione che non può assolutamente essere giustificata assolutamente con la logica con le logiche che oggi vengono portate dal nostro governo.
Io ti ringrazio moltissimo, come sempre molto preciso e puntuale. Alla prossima, ciao.
Buon lavoro e ancora buon anno.
Anche a te, ciao.